www.redigio.it e la storia continua. Maestri in taglio e cuci.
Continua dalla puntata precedente.
Dottori e professori, in Italia il quadro si presentava molto più complesso e non ci fu mai una netta separazione tra medicina e chirurgia. In origine il termine dottore indicava il docente o lettore universitario, mentre il laureato in medicina era definito medico fisico. E ancora oggi in Inghilterra il medico è detto physician. E solo in seguito, nel Cinquecento, il titolo di dottore spettò anche al laureato. Nello Stato Pontificio e a Napoli, i praticanti non laureati per esercitare dovevano essere autorizzati e nel primo caso dall'autorità diocesana, nel secondo da quella amministrativa. E questo sia sul tipo di interventi che potevano eseguire, sia sui confini territoriali entro cui potevano agire. Questi praticanti, poiché professavano la chirurgia, erano chiamati professori, per distinguerli dai dottori che erano i laureati in medicina. I professori, insomma, al contrario di oggi, erano inferiori ai dottori. Nell'ospedale di Santo Spirito in Roma svolgevano contemporaneamente la loro attività un chirurgo laureato in medicina e un professore, e solo quest'ultimo era competenza a curare cataratte o a calcoli vescicali, interventi che il chirurgo laureato, per lo statuto dell'ospedale, non era autorizzato ad eseguire. Finalmente, nel 1752, fu abolita la figura del professore e i suoi compiti vennero trasferiti al chirurgo laureato in medicina. Accanto al medico laureato, che praticava anche la chirurgia, vi erano altre figure di non laureati, ma in possesso di grandi capacità tecniche, come nel caso di molti chirurghi, militari a seguito degli eserciti, o dei chirurghi itineranti, spesso membri di famiglie in cui l'arte era tramandata di padre in figlio, specializzati nell'eseguire con notevole perizia un solo o al massimo due, tre interventi di chirurgia elettiva. Infine vi erano i barbieri chirurghi. Nell'Italia meridionale, sin dai tempi di Ruggero II, 1140, la laurea in medicina non abilitava l'esercizio né della medicina né della chirurgia. E per ottenere l'autorizzazione a prescrivere e somministrare cure mediche o chirurgiche occorreva sostenere un esame. Tale norma fu confermata ed estesa a tutto il territorio dell'impero da Federico II con un decreto del 1240. E a Venezia il Collegio dei Chirurghi, istituito fin dal 1320, prevedeva due elenchi, uno riservato ai laureati in medicina, che per accedervi dovevano superare un esame in latino e pagare una forte tassa annua, e l'altro per i praticanti che dovevano, anch'essi, sottoporsi a un esame, ma in volgare e pagavano una tassa più bassa. Soltanto i docenti dell'Università di Padova erano iscritti di diritto al primo elenco, senza sostenere alcun esame. A colpi di mannaia. Allora, come oggi, esisteva una chirurgia di necessità, di pronto soccorso, ed è veramente sorprendente il numero e la tipologia degli interventi eseguiti: trapannazione del cranio, tracheotomia, riduzione di lussazione degli arti o di fratture ossee con immobilizzazione, sutura di ferite del torace con fuoriuscita del polmone, o dell'addome, con fuoriuscita dei visceri. Ancora più straordinario è che non erano rari i casi seguiti da guarigione di cui esistono testimonianze in testi scientifici o in altri documenti. Non tutti i chirurghi seguivano le stesse tecniche, a volte i pareri erano completamente differenti. Ad esempio, quando si doveva amputare un arto o parte di esso, alcuni fermarono l'emorragia della ferita esercitando una compressione digitale oppure passavano dei punti nella zona sanguinante, nella zona sanguinante, sperando di stringere anche il vaso. Altri, invece, seguendo una tecnica più moderna, incidevano a monte dell'amputazione, isolavano i vasi integri e li legavano passandoli al di sotto di un robusto filo di seta con un ago. Vi era poi la tecnica detta del carnefice veneziano, consistente in un unico netto colpo di mannaia praticata sui campi di battaglia quando il chirurgo doveva amputare d'urgenza un arto. Essa era chiamata così perché a Venezia, per alcuni omicidi particolarmente ferati, al reo, sul luogo dove aveva commesso il delitto, gli veniva amputata la mano destra che aveva impugnato l'arma e poi gli veniva appesa al collo. Quindi egli, con le proprie gambe, doveva raggiungere la piazzetta dove sarebbe stato decapitato. Ma poiché probabilmente sarebbe morto dissanguato lungo la strada, imbarattandola anche di sangue, il carnefice o il chirurgo sul campo di battaglia infilava il moncherino in una vescica di maiale, legandola strettamente intorno, in modo che l'emorragia si arrestasse per l'aumento di pressione della vescica che si riempiva di sangue. Questo tipo di supplizio non fu mai molto praticato, anche se la tecnica, data la sua efficacia, continuò ad essere utilizzata a lungo. L'ultima condanna fu emessa nel 1607 nei confronti del sicario che, probabilmente mandato di Roma, ferì gravemente Paolo Sarpi, ma non venne eseguita per contumacia. Ancora nel 1642 il famoso chirurgo Pier Dionis, scelto da Luigi XIV per eseguire a scopo dimostrativo nel Giardino Reale delle operazioni chirurgiche a porte aperte, applicò una vescica di maiale al moncherino di un paziente dopo avergli imputato un arto.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.